Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
E quello sguardo mi ha coinvolto totalmente. Ha cambiato la vita, noi diciamo, lo ha convertito. Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì. E questo è vero. Lo sguardo di Gesù ci alza sempre. Uno sguardo che ci porta su. Mai ti lascia lì, mai. Mai ti abbassa, mai ti umilia. Ti invita a alzarti. Uno sguardo che ti porta a crescere, andare avanti, che ti incoraggia. Perché ti vuole bene. Ti fa sentire che Lui ti vuole bene. E questo dà quel coraggio per seguirlo. Ed egli si alzò e lo seguì. E noi peccatori, pubblicani e peccatori, sentivano, ma Gesù li aveva guardato, e quello sguardo di Gesù su di loro, io credo che è stato come un soffio sulle braccia, e loro hanno sentito che c'era fuoco dentro ancora e che Gesù li faceva salire, li riportava la dignità. Lo sguardo di Gesù sempre ci fa degni, ci dà dignità. Tutti noi ci troveremo davanti a quello sguardo meraviglioso, e andiamo avanti nella vita nella certezza che Lui ci guarda, ma anche Lui ci attende per guardarci definitivamente, e quell'ultimo sguardo di Gesù sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. 21 settembre, festa liturgica di San Matteo Apostolo. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio della meditazione mattutina che Papa Francesco ha tenuto nella cappella della Casa Santa Marta proprio il 21 settembre. Era il 2013, 3 anni fa. Una data particolarmente cara, quella di oggi per Papa Francesco, perché proprio al 21 settembre del 1953 egli fa risalire la propria scelta di vita, la propria conversione, come ha più volte egli stesso raccontato. E allora nella prima parte del nostro incontro ascoltiamo proprio il racconto di questa conversione. Lo facciamo attraverso la lettura di alcune pagine di una delle biografie di Papa Francesco, intitolata Jorge Bergoglio, Papa Francesco, il nuovo Papa si racconta, conversazione con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Salani Editore. Ascoltiamo queste pagine lette per noi da Alessandro De Carolis.
Fu un grande dono quello che lo raggiunse improvvisamente quando aveva 17 anni. Era il 21 di settembre e, come molti altri giovani, Jorge Bergoglio si apprestava a uscire per festeggiare assieme ai suoi compagni il giorno dello studente. Prima di questo, però, da buon cattolico praticante che frequentava la chiesa di San José de Flores, decise di iniziare la giornata passando dalla parrocchia. Al suo arrivo trovò un sacerdote che non conosceva, ma che gli fece subito una grande impressione e a cui chiese di potersi confessare. Con sua grande sorpresa scoprì che non si era trattata di una confessione come un'altra, bensì di un incontro capace di esaltare la sua fede e di fargli scoprire la sua vocazione religiosa, tanto che rinunciò ad andare alla stazione dove avrebbe incontrato i suoi amici, ma tornò a casa e con una convinzione ferma voleva, doveva diventare sacerdote. Mi successe una cosa strana durante quella confessione. Non so che cosa esattamente, ma mi cambiò la vita. Direi che mi son lasciato sorprendere con la guardia bassa. ricorda a più di 50 anni di distanza. In realtà oggi Bergoglio ha una interpretazione di quello sconcerto. Fu la sorpresa, lo stupore di un incontro. Mi resi conto, dice, che mi stava aspettando. È questa l'esperienza religiosa, lo stupore di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Da quel momento per me Dio è colui che ti anticipa. Tu lo stai cercando, ma è Lui a trovarti per primo. Lo vuoi incontrare, ma è Lui che ti viene incontro per primo. E aggiunge che non fu solo lo stupore dell'incontro a stimolare la sua vocazione religiosa, quanto il modo misericordioso con cui Dio lo chiamò, un modo che si sarebbe trasformato col passare degli anni nella fonte di ispirazione del suo ministero. La vocazione religiosa è una chiamata da parte di Dio nei confronti di un cuore che consciamente o inconsciamente lo sta aspettando. Mi ha sempre colpito molto una lettura del breviario nella quale si dice che Gesù guardò Matteo con un atteggiamento che potremmo definire di misericordia e di scelta. E fu proprio questa la maniera in cui io sentii Dio che mi guardava durante quella confessione. E questo è il modo in cui Lui mi chiede di guardare gli altri, con tanta misericordia, e come se li stesse scegliendo per Lui. Senza escludere nessuno, poiché tutti sono scelti dall'amore di Dio. Con misericordia e con scelta fu anche il motto della mia consacrazione a vescovo ed è ancora uno dei punti focali della mia esperienza religiosa. L'impegno a essere misericordiosi e la scelta delle persone in base a una proposta che potremmo colloquialmente sintetizzare così: guarda, ti chiamano per nome, sei stato scelto e l'unica cosa che ti viene chiesta è di lasciarti amare. Questa è la proposta che mi venne fatta.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 26esima del tempo ordinario. La liturgia proporrà un brano dal capitolo 16 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Siamo a contatto in questa domenica con la parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone, così viene chiamato dalla tradizione. Ecco, questo uomo che banchetta e questo povero alla sua porta. La prima lettura è il capitolo sesto del profeta Amos, che parla di una certa ben precisa condizione. Infatti i temi che ci stanno in questo Vangelo possono essere vari, ma la prima lettura ne sottolinea uno: guai agli spensierati di Sion, quelli che della rovina di Giuseppe non si preoccupano, dice lo stesso testo verso la fine. Allora, vediamo un pochino, guardiamolo questo testo sul racconto di questo povero che è alla porta di un ricco e che finisce per morire di fame e che viene portato in paradiso, mentre quando il ricco Epulone morirà viene portato all'inferno, e il confronto, il dialogo fra questa condizione infernale e la condizione paradisiaca è quella di una incapacità di passare da una parte all'altra, ovvero sia di una ineluttabilità dell'esito. Sì, questo è un tema molto importante. I nostri atti, che durante la nostra vita hanno una reversibilità nella conversione per mezzo della potenza della misericordia di Dio, hanno comunque un termine. Cioè la nostra vita umana, spazio della nostra libertà, rappresenta una grande, globale scelta del dire sì o no all'amore di Dio, sì o no alla nostra condizione di felici servi della potenza di Dio, della sua verità, del suo amore, della sua tenerezza e di una sottomissione sana, che è la sottomissione delle creature al loro creatore. A questo noi ci possiamo ribellare, a questo noi possiamo dire di no e conseguire un esito terribile. Noi qui logicamente siamo di fronte a questo problema, oggi sentito molto fortemente, della dottrina dell'inferno. Beh, diciamo che se si nega l'esistenza dell'inferno, noi sbattiamo contro il Vangelo, perché è difficile trovare qualcuno che abbia parlato più frequentemente dell'inferno del nostro Signore Gesù Cristo nei Vangeli, che parla di possibilità di perdizione. Lui che muore per noi, lui che è l'amore incarnato, lui che è proprio il volto della tenerezza del Padre, lui che pregherà per noi dalla croce mentre lo crocifiggiamo, lui dice sì, ma si può dire di no a tutto questo e la nostra libertà è reale. Tutto questo è terribile e mette un pochino di paura. Allora, la tentazione è duplice. Da una parte, noi che cosa possiamo fare? Esagerare questa paura. Si è fatto in passato, molto spesso, quello di incutere nel cuore delle persone una sottolineatura della possibilità della perdizione che scatenava atti, coatti di sottomissione per terrore. Ma nel timore non c'è amore, dice la prima lettera di Giovanni. Tutto questo non ha procurato santità, ha procurato solo paura. Poi alla fine il cuore magari può rimanere molto distante dall'amore, ma solamente per autopreservazione uno si attaccava alle obbedienze proposte, ma senza vera conversione. L'altro estremo è quello più praticato oggigiorno, quello di sfuggire al dilemma dell'inferno con il negarlo, con il negare l'esito cattivo, con il pensare che tutto sommato alla fine, con una spiritualità da sei politico, ce la caviamo tutti, poi alla fine dovrebbe andar bene. L'ipotesi dell'inferno vuoto si è parlato. Ora, penso che a noi spetti poco capire se l'inferno è vuoto o no. Pensiamo normalmente di affidare all'amore di Dio, molto più grande e sapiente del nostro, i nostri cari, le persone, l'umanità, anche le persone più colpevoli su questa terra. Le giudichi Dio, Lui che solo vede tutto. Però fra l'eccessiva paura dell'inferno e lo sconto totale, la mancanza totale di possibilità di esito negativo, esiste un giusto mezzo, perché sono negative entrambe come linee, perché è vero che ho una responsabilità nei miei atti e questa cosa qui non è principalmente una questione di paura, è una questione di dignità, cioè, ma ha un senso o no ciò che io faccio? Ciò che io faccio va verso qualcosa o non ci sarà nessuna valutazione della mia vita? A parte la banalità che nessuno studia se non quando c'è l'esame, non so se non siamo molto interessati a una materia in genere durante il tempo degli studi, se non si mettono gli esami nessuno si riguarda, se uno non pensa che le cose hanno un termine non le controlla e manda le cadende greche l'affrontamento della serietà delle cose, ma questa, se volete tranquillamente, è un'affermazione banale, risibile, non importante. Diciamo piuttosto una cosa, che come si è detto più volte, al giudizio finale non sarà tanto Dio che chiederà conto all'uomo, ma l'uomo chiederà conto a Dio. Cioè, è possibile che tante creature di Dio sono state torturate, massacrate, disprezzate, vessate, abusate e tutto questo è niente? No, questo non è niente. Tutto questo è davanti a Dio. E queste sono creature di Dio, e se noi le amiamo e soffriamo per loro mille volte di più, il cuore di Dio, che è amore vero, che è amore autentico. No, Dio non ha mai dato a nessuno il permesso di peccare e non dobbiamo scadere in un fatalismo quando ci troviamo di fronte al male. No, il male non è voluto da Dio e del male gli uomini rendono conto con tutte le scusanti che il cuore di Dio sa mettere. Ma il nostro testo come ci aiuta oggi rispetto a questa tematica? Punta sul problema della spensieratezza, cioè di non chiedersi dove andiamo a parare. Vivere da dissoluti vuol dire vivere senza soluzioni, cioè vivere senza la fine, senza il pensiero della soluzione delle cose Il dissoluto è colui che non pensa alla dissoluzione delle cose, cioè non è centrato sul fatto che non sarai giovane per sempre, non sarai forte per sempre, non sarai apprezzabile per sempre, avrai bisogno di misericordia, avrai bisogno di essere accolto e ciò che dai ti tornerà indietro. Questo anche la semplice umanità ce lo sa dire. Non preoccuparsi della rovina, questo dice la prima lettura. Ecco, che cosa succede a questo ricco? Che non si preoccupa dell'esito. Uno dei primi principi nel discernimento dei pensieri e dei sentimenti del cuore umano è dire: questo dove mi porta? Noi non dobbiamo mai valutare le cose per la loro semplice attualità, ma per le loro conseguenze. Le cose vanno giudicate per che cosa ci procureranno. Ed è interessante che nel testo, a un momento, il ricco dice: manda ad avvertire i miei fratelli che possono fare il mio stesso errore. Ed è un moto anche di fraternità, di amore, perché no? Cioè di salvaguardia dei suoi cari. Ed è drammatica la risposta del padre Abramo. Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. È molto interessante questa in prospettiva della apparizione di Cristo risorto e della notizia del risorto per tutta l'umanità. Cosa vuol dire? Le vie della salvezza sono sempre alla nostra portata. Dice: i tuoi fratelli hanno già qualcuno. Non è vero che noi dobbiamo pretendere di avere qualche speciale aiuto per salvarci. L'aiuto già Dio ce lo sta mandando, è speciale quanto serve. Noi dobbiamo imparare a valorizzare gli aiuti di oggi. Non possiamo essere così stolti da pensare che al momento giusto arriverà non si sa che barca che ci salvi. È già adesso qui presente la barca che passa perché noi ci salviamo. È molto importante in questa domenica dire cosa devo ascoltare oggi di già presente nella mia vita per salvarmi. Non devo essere spensierato. Non è saggio che io sia uno che non si preoccupa della rovina. Mi posso rovinare la mia esistenza e oggi c'è già qualcosa che mi aiuta. Non posso sprecarlo. Utilizziamo gli aiuti a nostra disposizione perché sono la grazia che Dio ci dà, perché Mosè e i profeti che Abramo consiglia di ascoltare sono grazia. Noi abbiamo sempre le grazie necessarie per salvarci. Apriamo il cuore, anche se tanto giusto chiedere aiuto a Dio, ricordiamoci che già ci sta aiutando. Apriamo gli occhi sugli aiuti presenti e non viviamo sprecando le grazie.
E all'indomani della visita di Papa Francesco ad Assisi in occasione della giornata mondiale di preghiera per la pace, torniamo idealmente nella cittadina umbra che ha ospitato l'incontro di oltre 500 leader religiosi del mondo organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, dalla diocesi della città umbra e dalle famiglie francescane sul tema sete di pace, religioni e culture in dialogo. Torniamo idealmente ad Assisi con un omaggio a San Francesco, al poverello di Assisi. Riascoltiamo il Cantico delle Creature, letto per noi da Franca Salerno. Io vi saluto e vi auguro buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo se confano, e te nullo omo ene digno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale è iorno, e t'allumini noi per lui. Et ellu è bello e radiante, cum grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite, e te preziose, e te belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, e te per aere, e te nubilo, e te sereno, e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, e te umile, e te preziosa, e te casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale enna allumini la notte, ed ello è bello, e te iocundo, e te robustoso, e te forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e te governa, e te produce diversi frutti con coloriti fior ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e te sostengono infirmitate e te tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo omo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue sanctissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e te benedicete, mi Signore, e te ringraziate, e serviateli con grande umilitate.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.